Oggi su IM Casa vi porto la storia della passione per l'orologeria di uno dei più grandi artisti che la storia abbia mai visto. Ho in mano due cataloghi e sono alla Fabbrica del Vapore perché incontrerò un amico con cui vi racconteremo come e cosa collezionava Andy Warhol. Venite con me. Sono qua con il mio amico Edoardo Falcioni.
Grazie Andre
Possiamo
di questo
dire
invito.
grazie a te,
Anzi.
padrone di casa, più o meno, dai, sei co-curatore di questa bellissima mostra su Andy Warhol qua alla Fabbrica del Vapore a Milano. Insomma, noi ormai è qualche anno che parliamo di Andy Warhol. Tu sei
Assolutamente.
legato a questo artista, giusto? Parecchio.
Assolutamente, diciamo che ho iniziato collaborando alla prima mostra di Warhol che fu organizzata al complesso del Vittoriano a Roma nel 2018. Da lì mi sono specializzato, ho curato la mia prima mostra a Seoul nel 2021 durante la pandemia e questa diciamo è la summa del percorso che ho fatto di Warhol. È stata molto intensa, sono contento perché siamo riusciti a costruire un Warhol completo a partire
Vero.
dai primi esordi sulla scena negli anni 50 fino al corpus delle ultime opere. Questa sala contiene appunto la serie dedicata al sacro e siamo qua anche per scoprire questa passione di Warhol per il collezionismo, diciamo, il suo amore per gli orologi è noto e te ci spiegherai meglio di tutti i suoi pezzi, gli orologi che lui ha collezionato e diciamo che Warhol rappresenta forse il prototipo del collezionista perfetto in questo senso. Dagli orologi, dall'arte, diciamo, il suo amore per il collezionismo in senso lato è desumibile proprio anche dai cataloghi dell'asta che
Bravo,
poi ci ha
bravo. Ma infatti io
portato.
ero curioso di incontrarti. Non è tanto che parliamo comunque di questa tematica, di questo binomio arte-orologeria, e anzi, io e te ci siamo conosciuti con gli orologi in realtà, non con l'arte.
Assolutamente.
Poi abbiamo preso strade diverse. Anzi, io ho preso gli orologi, tu l'hai un po'
Esatto.
abbandonati. Però anzi, io ero curioso, visto che tu per me sei una figura molto competente su Andy Warhol, di portare al pubblico questa storia in modo un po' più sostanzioso, perché tutti comunque parlano del fatto che Andy Warhol portasse il Tank di Cartier perché era l'orologio preferito, perché gli piaceva questo, ma giustamente hai già introdotto bene tu il tema. C'è stata quest'asta, due in realtà, se ti ricordi, nell'88, Warhol muore nell'87, giusto, mi pare, e Sotheby's fa queste due
Esatto.
aste, la prima solo dell'estate complessiva, con tutto quello che aveva, che adesso ci racconterai tu un po' meglio, e la seconda invece di gioielli e orologi. E appunto scopriamo che Warhol aveva 313 orologi. Come mai, secondo, cioè, come mai tu lo sai meglio di me, ma come mai Warhol aveva così tante, cioè collezionava così tante cose?
Un collezionista poliedrico, diciamo Warhol era noto già dai primi anni 60 per essere un collezionista poliedrico, ma un accumulatore seriale.
Beh,
Lui
sì.
amava accumulare, era un accumulatore. Casa sua era un vero e proprio museo a cielo aperto. Diciamo che c'erano talmente tanti mobili, talmente tanti arredi, talmente tanto
Beh,
sciarpame, per
sì.
dirla tutta, che Warhol proprio la sua casa esplodeva a New York e gli orologi costituivano una delle sue più grandi passioni. Aveva questo amore per i gioielli, per diciamo
Vero,
il
sì.
collezionismo proprio di
Moltissimo.
accessori rari, ma gli orologi erano una vera e propria fissazione per Warhol. Lui andava anche nei mercatini, cercava di scovare l'affare, diciamo, amava l'affare, la sua passione, la sua propensione per il
Come
business
mai pensi
dell'orologio.
per quello? Per il fatto che era proprio
Diciamo
business
che il suo carattere
oriented?
era molto business oriented.
Ok.
Lui iniziò anche la sua arte proprio con l'idea di divenire un business artist. Famosa la frase in cui lui dice: La mia più grande fissazione, poi non letteralmente non era così, ma quello che voleva intendere è che lui voleva divenire un business artist, cioè l'artista del business, trasformare l'arte nel business. Forse è uno dei più grandi artisti, uno dei primi che è riuscito in questo. Oggi tu vedi artisti come Murakami o
Certo.
come Coase,
Che sono macchine.
che vedi che proprio sono diventati dei veri e propri brand. Warhol anticipò tutti in questo e fu uno dei primi a trasformare la sua arte in icona popolare, senza tuttavia, diciamo, far sì che questa diventasse un prodotto commerciale in senso stretto. Lui è stato quello che è riuscito a tradurre il consumismo, l'era consumistica di quell'epoca in arte e non viceversa. Quindi, diciamo, la sua arte, la sua aura è rimasta e per ricollegarci al discorso della sua passione, della sua propensione per il collezionismo, è proprio intrigante vedere anche come ora ben ci spiegherai la sua la sua vastità proprio degli orologi che poteva avere,
sì,
da un
di
Patek,
tutto, di tutto, è vero.
Vedremo quello che è stato, dagli orologi in plastica col personaggino Gambis, che ognuno riflette una serie della sua, delle sue opere, dei suoi lavori, ognuno riflette una parte della sua personalità, quella magari più da bambino, diciamo,
certo,
con gli orologi di gomma. Si vede anche l'influenza.
Che poi sono andati fortissimi, ti ricordi che avevamo cercato assieme, erano andati a forse
magari
più di 10.000 dollari, mi pare.
Sì, dollari, ma
sì,
c'era
sì,
una cifra,
sì,
perché
sì,
in questo senso il collezionista di Warhol vuole accaparrarsi un pezzo della storia di Warhol.
Certo.
Lui è l'artista che più di tutti riusciva a trasformare qualsiasi cosa avesse tra le mani in opera d'arte. La gente gli portava le Campbell Soup, le Brillo Box, divenuto una vera pop star, non tanto l'artista star, ma addirittura una vera e propria pop star, colui che firmava e trasformava qualsiasi cosa in opera d'arte.
Pensa
che ci sono le cosiddette time capsule che teneva sulla soffitta in camera.
Pazzesco.
Oggi la fondazione, i musei, gli archivi dei musei, più precisamente, che sono a Pittsburgh,
okay, dove nacque, giusto?
Nato, contengono ancora oggi tante di quelle time capsule che sono ancora proprio...
Quindi magari ci sono anche altri orologi,
magari
non sappiamo neanche.
Magari ci sono qualche orologio, qualche di tutto.
Pazzesco.
Dalle parrucche che lui indossava, gli scontrini, i poster, a un volantino, un offset, una litografia che gli era piaciuta. Lui, diciamo,
tutto.
Era un accumulatore seriale.
Assurdo. Abbiamo detto quindi che Warhol era già un business artist di partenza, in modo programmatico. Secondo te, visto che ha collezionato di tutto, ma oltre alle tante cose appunto estrose, ma di bassa qualità che aveva, indubbiamente aveva quei 5, 6, anche 10 pezzi veramente top. Secondo te ci aveva già pensato? Aveva pensato al fatto che anche gli orologi sarebbero potuti diventare qualcosa di...
Se voi vedete la sua collezione d'arte, lui, che è quello che caratterizza i grandi artisti anche a livello intellettuale, collezionava opere dai surrealisti,
okay,
a Duchamp, a Picasso, era un grande estimatore di Picasso. Magari lui barattava anche le sue opere quando era, diciamo, avanzato... Durante gli anni della sua carriera, negli anni, fine anni 70, anni 80, già era...
Per opere,
diciamo,
di altri.
Per opere di altri. Se voi vedete il Picasso che lui aveva in collezione, proveniva proprio da Thomas Mann, che era un suo grande amico e mercante di Zurigo, grande collezionista e mercante di Picasso, un grande mercante che purtroppo è deceduto in età molto giovane, ma che fu un grande estimatore di Warhol, che lavorò con lui, quindi si nota proprio la sua capacità anche di prevedere il genio creativo. Pensate che negli anni 80 lui fu uno dei primi che accolse nel suo pantheon artistico artisti come Basquiat, Ehring, Penny,
certo,
Scharf. Ne intuì la genialità artistica. Nei suoi diari c'è anche nota di come lui avesse intuito come quegli artisti lì potevano diventare i rappresentanti degli anni 80, quasi più di lui. Infatti era un periodo in cui lui era quasi impopolare. L'amicizia con Basquiat terminò proprio per una recensione che una rivista newyorkese fece su come Basquiat fosse diventato la mascotte di Andy Warhol e come Warhol avesse utilizzato Basquiat per rivitalizzare la sua immagine. Basquiat, diciamo...
L'ha presa un po' male, immagino.
L'ha presa molto male e lì terminò l'amicizia. Io non credo che Basquiat, che Warhol si fosse approfittato di Basquiat come mascotte. Credo più che Warhol fosse divenuto il loro padre spirituale, il padre spirituale di questa generazione di artisti. Quindi, per riprendere la tua domanda, secondo me lui aveva intuito appieno la capacità e la forza di collezionistica degli orologi, di come questi sarebbero divenuti delle vere e proprie icone. Diciamo che la sua grande genialità, la sua intelligenza l'aveva portato a intuire il collezionismo in senso stretto anche in questo senso, anche a livello di business. Quindi non escludo che lui... Anche perché era conosciuto per essere un po' una persona avida, una persona molto attaccata al denaro, avesse intuito anche la forza, la capacità di un orologio di venire anche un bene di investimento.
Ma è interessante anche perché veramente ci è arrivato molto prima, anzi l'asta che fu fatta, oltretutto rispetto alle cifre odierne, era
niente,
veramente
niente.
Praticamente un mercatino ancora un po',
basta
totalmente.
Basta vedere anche Basquiat o gli Ehring di sua proprietà.
Sì,
c'è
tutto
un,
andato...
un ritratto bellissimo che è proprio il ritratto di Warhol e Basquiat, che fu regalato da Basquiat proprio il giorno in cui si conobbero e che ha una storia pazzesca che... Venne venduto, ora non mi ricordo quanto, ma se non sbaglio era stimato 10-15 mila dollari.
Oggi varrebbe
almeno 10 milioni per stare basso.
Ok, le cose sono un po' cambiate dai tempi. No, vabbè, facciamo una piccola digressione, perché ovviamente anche gli orologi ve li devo portare. A me interessava soprattutto in questo video più che altro fare questo parallelo e capirne il senso, però mi rendo conto che non abbiamo in realtà ancora citato un orologio. Allora, per essere ovviamente un po' insightful, un po' ricchi di ecco, notizie e anche numeri fattuali, possiamo dire che ovviamente l'orologio che poi lo caratterizza, che è stato usato in lungo e largo, è il Tank di Cartier, che lui sosteneva essere l'orologio giusto da avere, che indossava senza neanche caricarlo e con soltanto per la gioia di averlo, per il design, che poi tu ci spiegherai anche cosa aveva come ruolo all'interno della sua arte. E di questi se ne vedono tantissimi, se ne vedono più di 5, più di 6, tutti diversi, uno in platino, uno in oro bianco, tutti molto rari. E di Cartier aveva, diciamo, un po' un feticcio sicuramente. Non so se poi ci sono opere che ritraggano anche orologi Cartier.
Mi ricordo che c'era una serie di opere, se non vado errando, nella serie di opere su carta, di serigrafie, okay, che riprendono un po', che lui fece negli anni 80, che riprendono anche un po' le iconografie che poi utilizzò nella serie del Sacro. Non vorrei dire, ma c'è un'opera che ritrae un Rolex.
Ok, che l'avevamo buffo, vista insieme,
sì. Se non sbaglio, sì, poi sì, posta sì, da Gagosian, sì, sì, nel 2005. Ma...
Che invece Rolex è il marchio, incredibilmente, che lui possedeva meno.
Esatto,
cioè...
quello è incredibile, che forse parlando, riprendendo il parallelismo che mi hai fatto prima, rappresenta forse la natura warholiana nel mondo, sì, degli orologi.
Diciamo che anzi, infatti, lui ne aveva pochi, ma il più importante, lui ne aveva due molto importanti. Uno che è ancora ignoto, che è un 81-71, che è un calendario, un triplo calendario tra i più importanti che Rolex ha fatto, e che oggi verrebbe venduto per una cifra sicuramente incredibile. Mentre il più caro orologio mai venduto di Andy Warhol è un 35-25, questo cronografo bitonale, il primo ad avere la mitica cassa Oyster, che poi caratterizzò Rolex successivamente, venduto per più di 470.000 dollari, non ricordo l'anno, ma diciamo di recente. E quindi anzi ha rappresentato sicuramente la parte più collezionisticamente avanzata. Però di quello, ecco, lui non ne aveva tantissimi. Invece da poco è stato venduto un Patek Philippe, brand che anche lì probabilmente apprezzava, anche se secondo me lui era molto più legato alla parte proprio estetica.
Certo,
e completamente.
Poi... contraddicimi se sbaglio, ma gli anni 80 forse, diciamo, il Cartier era quasi visto come uno status symbol all'epoca,
certo,
diciamo, era l'orologio che forse più di tutti affascinava Warhol, anche per la sua capacità di evocare il glamour, quegli,
certo,
ambienti che lui
frequentava,
certo, la sua 54, le amicizie con gli stilisti, Halston, era forse l'orologio più elegante.
Era l'orologio anche di Yves Saint Laurent, anche se non sbaglio, comunque con cui si conoscevano.
Di Warhol, e che, diciamo, aveva la capacità di elevarlo anche nel pantheon delle grandi star dell'epoca in cui lui, diciamo, fu fotografato allo studio 54 in compagnia di grandi attori. Qua abbiamo le fotografie di lui in compagnia con Michael Douglas,
okay,
gli anni in cui
che portava proprio, mi pare, un,
che portava anche
un
lui
Santos di Cartier
nel film, se non sbaglio,
sì,
in Wall Street,
sì.
Santos. Quindi erano proprio gli
si
anni
spiega.
In cui molto diversi da oggi, in cui magari Rolex e Patek rappresentano i prototipi,
certo,
dell'orologio
di
status symbol. All'epoca era più il Cartier.
Beh, ha fatto da time capsule anche lui, allora, in questo
ha
caso con noi.
Capsule.
Totalmente,
anche
totalmente.
In questo caso.
E anzi, su questo, grazie per l'assist, lui era grande amico di Piaget, con cui poi si sviluppò questa relazione. E leggevo l'altro giorno, anzi, che lui chiese a Piaget di mandare tutti i dépliants, tutti i disegni degli orologi nuovi, e che quindi saranno da qualche parte in una time capsule ancora non aperta.
Sarebbe un bel patrimonio.
Mamma mia. E tuttora, ci sono,
diciamo, economico.
Ebbè, non poco. E tuttora, anzi, Piaget ha in catalogo proprio l'orologio che poi è diventato un po' black tie, l'hanno reinterpretato varie volte, ispirato al vintage, che è proprio, riprende la forma di quello che indossava Andy Warhol, che alla fine è stato un po' un testimonial ante litteram, possiamo
dire. Uno dei primi grandi testimonial,
sì,
del brand.
Sì. Alla fine probabilmente gratuitamente, peraltro, perché non credo che lui avesse un legame
credo
contrattuale,
sì,
come oggi.
Tant'è che la BMW M1 Arcare esposta in mostra grazie al prestito del BMW Museum, fu commissionata dalla BMW nel progetto Arcar. E per riprendere il tuo discorso, Warhol ricevette, come tutti gli altri artisti che realizzarono BMW Arcar, mi viene in mente Rauschenberg, Frank Stella, anni dopo anche Sandro Chio, Jeff Koons, artisti contemporanei. Non so se Jeff Koons abbia ricevuto un compenso, ma Warhol, come tutti gli artisti della sua epoca, non ricevette alcun compenso.
Pensa a te.
Quindi sicuramente penso che anche per, diciamo, farsi vedere con gli orologi, con i più celebri orologi dell'epoca al polso, non, lo faceva proprio a titolo gratuito e per fare un piacere, proprio per passione anche, esibiva tutti i suoi pezzi da collezionismo.
Lui poi mi pare avesse un grosso rapporto con Tiffany, se non ricordo male. E anzi, ti volevo chiedere una cosa, proprio anche
oggi
di curiosità.
Forse avrebbe il Nautilus.
Oggi lo avrebbe, sicuramente. Forse anche le Nike, quelle per Tiffany.
Nike, sicuramente.
È vero, beh, oggi sarebbe un influencer, sicuramente. Oggi sarebbe un influencer, cioè, già lo è.
L'ha sempre desiderato avere un canale TV tutto suo, oggi se
oggi pensate, sì, avrebbe
gli
tutto.
Basterebbe un profilo Instagram.
È vero.
Potrebbe... diciamo, pubblicherebbe ogni giorno foto, ma sarebbe forse uno dei più grandi influencer.
Sarebbe ancora più capitalista di come è andata. Pazzesco. Senti, invece una cosa che si nota interessante, peraltro il Patek venduto di recente a 100.000, che è un 25-26, è proprio firmato Serpico Ilaino, che era un rivenditore. E tanti di questi orologi che Wall possedeva erano firmati, per esempio Haussmann di Roma, Serpico Ilaino di Caracas e tutti questi nomi.
Da collezionista ho sempre apprezzato quei quadranti.
Ma secondo te perché? Perché avevano queste firme? Cioè, secondo te lui li comprava viaggiando, erano regali di amici, gli piacevano e basta? Cioè, secondo te c'è una
secondo
ragione?
Due aspetti. Un po' perché magari li comprava viaggiando, diciamo, okay. Viaggiando molto anche per le mostre, magari andava a visitare le boutique, comprava
quello mi veniva in mente, certo.
Però anche in questo senso, secondo me, lui ha anticipato molto questa propensione, diciamo, dei collezionisti di oggi di avere, non so, mi ricordo, io sono sempre affascinato dai quadranti Gobbi,
certo,
o dai
esatto,
quadranti
esatto.
Gubelin, così, è sempre stata, esatto. Adesso non sono più tanto nel mondo del collezionismo, appassionato di orologi, ma seguo sempre con passione,
beh, certo.
Diciamo, e mi hanno sempre affascinato quei tipi di quadranti.
Sono diversi.
In questo senso penso che Warhol abbia
anticipato,
diciamo,
la tendenza.
Capito la potenzialità, okay. Del quadrante anche unico, del quadrante da collezionista, diciamo che da artista l'unicità è sempre stata un suo pensiero fisso, che è quasi una contraddittorietà perché la sua arte nasce come, diciamo, traduzione del processo meccanico serigrafico, però ogni serigrafia sfornata da Warhol era unica, ogni serigrafia realizzata su tela o su carta nelle serie uniche era unica proprio perché nel processo serigrafico, nel processo da macchina artistica, per come lui voleva divenire, ogni serigrafia era unica, ogni prodotto artistico, per riprendere, diciamo, l'era consumistica,
certo.
Artistica da lui inaugurata, diventava unica. Quindi in questo senso penso ci possa essere un parallelismo.
Giusto, hai ragione, perché comunque è un orologio comune, ma con qualcosa di unico.
Sua...
È vero, è un bellissimo assist anche questo. Mi vengono in mente altre due o tre cose. Sicuramente l'aspetto della diversità, perché tutto quello che aveva era diverso. Non c'era un canone estetico comune, se non forse l'oro, che mi pare essere qualcosa di molto
che
suo.
Che magari lui amava quel materiale, penso probabilmente. E... anche perché lui voleva essere diverso. Lui seppe, diciamo, trasformare la diversità in un punto di forza. Perché soffrì molto da bambino,
okay.
Col fatto che era preso in giro, anche magari perché aveva questo naso molto, molto pallido, questo viso pallido, questo naso grosso, okay. Soffriva di calvizie, quindi iniziò, diciamo, ad operare lo strumento della parrucca come,
certo.
Anche punto di forza. Quindi seppe trasformare la diversità in un punto di forza ed elevarsi a personaggio, come divenne, come oggi è conosciuto, un personaggio proprio
completamente
riconoscibile,
certo.
Un'icona riconoscibile. Quindi anche in questo senso la sua propensione per orologi diversi, per orologi
nasce sicuramente
originali, diciamo, nasce
dal
proprio
distinguersi.
Per distinguersi, esatto,
certo. E poi ci sono altre tre cose che secondo me sono importanti in questo catalogo, che alla fine penso sia
il documento.
Di tutto quello. L'unica cosa che si trova nel mondo degli orologi di Warhol sono questi cataloghi, che anzi, se mai trovate, cioè, se mai doveste trovare, vi consigliamo, penso, di prendere, perché noi l'abbiamo presi assieme e poi non l'abbiamo mai più trovati, quindi
abbiamo fatto bene.
Molto, molto, molto. Lui aveva tre cose, secondo me. Una che è qua alle nostre spalle, che è il dollaro. C'è più di un orologio con monete,
esatto.
Che mi pare di capire che comunque fosse qualcosa a lui caro alla fine, anche per quello che si diceva,
diciamo,
prima.
Diciamo che il dollaro nasce proprio perché lui diceva, dovessi scegliere cosa appendere, appenderei proprio dei soldi al muro.
Okay.
Da lì venne l'idea di fare la serie dei dollar signs, che forse è una delle più celebri di Warhol. Oggi tanti collezionisti desiderano avere i dollari, no? Perché proprio rappresenta perfettamente quegli anni anche di yuppismo.
Certo, esatto.
Il motore economico, esatto. Dell'epoca e la passione principale di Warhol. Facevamo cenno alla sua avidità, anche in questo senso l'orologio qui con le monete, me lo ricordo, rappresenta,
sì. Sì, che adesso è anche in vari musei. Poi, vabbè, l'aspetto che io ci tengo sempre perché sono riuscito a prenderne uno di tutto quell'aspetto francese che si diceva prima, dai Saint Laurent, Cartier, Boucheron, che riprende la gioielleria di cui lui aveva una
Assolutamente.
marea di orologi. E prima di parlare di Hublot, che ovviamente abbiamo visto, lui aveva, l'ho rivisto stamattina, un orologio, e qua mi aiuti su questo, un orologio moltissimo legato alla Luna, un Apollo 11, che anzi è un orologio rarissimo di Omega. Che impatto aveva la Luna nelle sue opere? C'è un qualcosa? C'è un...
Assolutamente, abbiamo proprio qua a fianco che mostreremo l'opera Man on the Moon, l'omaggio che lui fece all'uomo sulla Luna, che è affascinante, è della serie degli anni 80, quando lui fece la serie degli ads, quindi fece diciamo un omaggio alle principali pubblicità o avvenimenti dell'epoca, e lui penso fu un evento che lo affascinò sin da piccolo, questo l'avvento dell'uomo sulla Luna, e da giovane diciamo, fu affascinato da questo contesto, anche da questo status, da questo più che status symbol, questo simbolo. Lui era affascinato dai simboli e questo è riscontrabile in quella serie di opere. Quindi, in questo senso, si lega molto bene l'opera qua, presente anche in mostra L'uomo sulla Luna, questo omaggio che
Ottimo.
lui fece. Era affascinato, diciamo, da tutti questi simboli anche storici. Li seppe trasformare abilmente in arte e penso questo ebbe un'influenza diretta anche nel suo approccio al collezionismo.
Penso di sì, oltretutto nuovamente in oro, perché
Nuovamente in oro,
distinto,
ovviamente.
assolutamente distinto. E poi mi hai fatto vedere tempo fa questa Polaroid inedita completamente in cui lui indossa Hublot. Quindi era già, che peraltro sono gli
Assolutamente. Che
ultimi
non
anni,
fosse una
perché
Polaroid, era una fotografia proprio che
non mi
lui
ricordo,
indossa
non mi ricordo.
questo
MDM
Hublot Big
poi.
Bang. No.
Già, no, già Big Bang? Sai che non
Questo
te lo
sì,
so
io purtroppo
dire? Non me lo
ormai
ricordo, tanto che non la vedo,
forse
quindi
non
non lo
vorrei
so. Di che
dire
anno era, ti ricordi?
sicuramente anni 80.
Ok.
Comunque era uno dei primi Hublot.
Certo,
Hublot
esatto.
poi è nostro partner qua in mostra, è stato affascinante scoprire proprio come Warhol fosse uno dei primissimi collezionisti Hublot. È stato
Sì.
proprio un perfetto, una rappresentazione del perfetto binomio tra arte e orologi.
Certo, su questo veramente ha anticipato tutto perché ai tempi Hublot era proprio vista come troppo di rottura, per cui anzi
Esatto, è stato anche in questo un grande
è
anticipatore.
stato gran
Quando
bravo,
abbiamo
caspita.
scoperto Warhol, collezionista di Hublot, già negli anni 80, è stato affascinante
E
scoprirlo.
questi sono tutti inediti. E l'ultima cosa che ti chiedo, poi ti chiedo un parallelismo un po' sulla sua arte e gli orologi, che impatto ha l'occhio e la figura dell'occhio? Perché lui aveva, rarissimo, un pendente di orologio a forma di occhio fatto su disegno specifico di Salvador Dalí, che oggi è un'opera comunque rara. E mi chiedo, ha avuto un impatto anche questo o
Anche qua
si è
abbiamo
perso?
due aspetti da prendere in considerazione. Il primo, richiamo un'opera proprio qua che abbiamo
Infatti,
davanti a noi,
esatto.
che è questa sorta di Gesù che fa parte della serie del sacro. Lui era una persona estremamente religiosa, ereditò questo aspetto da sua madre, motivo per cui abbiamo voluto affiancare il ritratto della madre di Warhol a un disegno di una Madonna con un bambino eseguito da lui. E questa è una sorta di rappresentazione quasi massonica, quest'occhio che lui
Sì,
realizza in
certo.
quest'opera, è molto affascinante. Warhol non dava mai dei messaggi chiari nelle sue opere, lui rappresentava, il suo compito era quello di raffigurare. E quindi se diciamo una cosa lo colpiva a livello anche estetico, iconografico, lui magari la rappresentava su tela ma senza un intento, diciamo, di commentare una certa cosa. Quindi sicuramente ha avuto questa influenza, questo fascino di questo elemento. E l'altro grande aspetto è la sua amicizia con Salvador Dalí. Lui era grande fan di Dalí, diciamo, lo conobbe, c'è una fotografia di Christopher Markos e due artisti che si scambiano un bacio amichevole proprio durante una serata newyorkese. In questo anche Dalí forse uno dei primi che Warhol prese come punto di ispirazione perché era anche lui una star, un artista
Caspita.
molto eclettico che si contraddistingue. Si contraddistinse per la sua capacità di divenire quasi l'artista star durante
Certo,
lo stesso, prima ancora di Warhol, forse uno
vero.
dei primi che può anticipare Warhol. Quindi Warhol sicuramente realizzò anche un ritratto. No, il suo unico rimpianto, un suo grande desiderio è quello che lui avrebbe sempre voluto realizzare un ritratto per Dalí, questo lo testimonia un suo collaboratore, ma non riuscì. Fu sempre un suo grande desiderio, se c'era una persona che lui voleva rappresentare era Salvador Dalí.
E non ce la
Quindi queste
fece.
due. Questa è anche sua passione per il surrealismo, che si può riscontrare anche nella sua collezione. Lui aveva molte opere di qualità di surrealisti, anche di
Caspita.
Magritte. Aveva dei Dalí, se non sbaglio. Se la memoria non
Wow.
mi inganna, aveva delle tele molto. Un paio o una tela di Dalí l'aveva, però
Ok.
aveva molta passione per i surrealisti.
Per
Quindi anche in
cui,
questo, negli
certo.
orologi, è riscontrabile questa sua passione per i movimenti
Sicuramente, sì.
artistici, anche diciamo che esulano dalla pop art in senso stretto, perché tutti pensano Warhol, pop, il pop, ma Warhol
Certo.
era molto intelligente nel diciamo, appassionarsi anche all'arte antica. Era un collezionista proprio, se vedete anche i mobili o certi dipinti che aveva, proprio estremamente poliedrico.
Sì, infatti anche negli orologi si vedono orologi da tasca, che comunque sono un po', esatto, diciamo, erano già forse fuori moda all'epoca, si vedono degli orologi da tavolo, dei Piaget.
Dei c'era bellissimi orologi da tavolo.
Sì, c'era un bellissimo orologio a forma di lingotto che poi si estraeva, c'era un sacco di roba di questo tipo, anzi c'è veramente il catalogo, ci vorrebbe un altro video intero solo per raccontare. Il catalogo, che però secondo me basterebbe trovare e a quel punto sfogliare, anche perché non abbiamo più informazioni di quelle che vi stiamo dando, quindi alla fine ci sarebbe poco. Anzi, quello che invece volevo adesso vedere brevemente, abbiamo visto alcuni orologi con alcuni risultati, sicuramente adesso sono cresciuti, questo Patek ha fatto 100.000, il Rolex ha fatto 4,70, insomma c'è un buon crescendo, poi di tanto in tanto se ne trovano in vendita, non più peraltro solo da Sotheby's, che è interessante, che fu la casa che vendette tutto. La cosa che mi interessava capire con te, il mercato di Warhol è cresciuto e oggi penso sia, è al suo apice, possiamo dire?
Diciamo che la parte di mercato di Warhol, non la so se ho visto, diciamo, le ultime aste così, diciamo che è salito tanto anche col fatto che è stata giudicata l'anno scorso l'opera più cara di Warhol, okay, l'opera, una delle opere più care al mondo, che è la Merlin Shot. Okay. Quella che ha il buco, e la storia è proprio che un giorno entrò, non mi ricordo se è una sua collaboratrice o una, ora la memoria mi sfugge questo, ma entrò questa persona nella factory che chiese a Andy Warhol, "Can I shot Marilyn?" E lui pensava shot come fotografare,
certo,
no? Invece è stata una pistola e sparò queste quattro tele intilate. All'epoca, che erano i primi anni 60, un artista normale l'avrebbe buttata, avrebbe rinunciato a presentare al pubblico quella opera. Warhol in questo molto abile, per richiamare anche il suo senso di vita, ma di genialità, presentò la serie come Shot Marilyn, e furono già vinte negli anni 90 a cifre strepitose, sono le più grandi collezioni, e quest'ultima invece, che ha segnato il record d'asta quest'anno, è stata acquistata da Larry Gagosian, non si sa se per la sua collezione privata o se per conto di un cliente, ma ha fatto una cifra, non mi ricordo la cifra precisa, ma cos'era, 150 milioni di dollari, e diciamo che ha dato una bella scossa al mercato di Warhol, sia per le opere uniche ma anche per i prints, anche perché le serie più desiderate come le Campbell's, le Merlin, sono sempre richieste.
Quanto è facile però trovare una cosa di questo tipo sul mercato? Diciamo non le uniche, ovviamente, parlo di cose
le uniche
più...
già, diciamo, quasi un po'. Le Merlin anni 60 uniche ormai sono quasi tutte nei musei così. Le edizioni sono molto rare, perché pensiamo che realizzate negli anni 60 molte sono state distrutte, molte disperse. La difficoltà è trovarle in condizioni eccellenti.
Certo.
Noi qui in mostra abbiamo la Black Merlin, che è quella più apprezzata dai collezionisti, in condizioni perfette, con ancora la cornice originale realizzata dal corniciaio di Warhol. Quindi anche in questo senso, per riprendere anche la metafora degli orologi, trovare l'oggetto unico in condizioni perfette da collezionista è sempre più difficile, motivo per cui il mercato, diciamo, rincorre sempre questo tipo di opere, motivo per cui le quotazioni crescono, anche per il fatto che il collezionista vero desidera avere l'oggetto perfetto, non tanto avere una parte di Warhol, ma avere la parte migliore di Warhol.
Beh, wow,
e questo anche negli orologi, mi confermerai tu, a trovare oggi.
Infatti ero curioso.
Dei bei Patek, dei bei Rolex, diventa sempre più difficile.
Ero curioso, ma anche perché se di opere comunque ne transitano tante tra le gallerie, le aste, immagino comunque.
È pieno di falsi, diciamo, su Warhol. Purtroppo col fatto che l'Andy Warhol Art Authentication Board ha chiuso i battenti per le numerose cause legali intentate gli anni fa, oggi non vengono più date expertise ufficiali,
e quindi
anche lì c'è tutto un discorso che le expertise ufficiali non sono mai ufficiali, perché anche le fondazioni, non esiste una legge, io ho fatto una tesi su questo, non esiste una legge che consegna alle fondazioni la potestà di autenticare in maniera esclusiva l'opera, quindi è tutto rimesso, come negli orologi, è tutto rimesso alla capacità di elevarsi di una determinata persona, di elevarsi a esperto del settore, per la riconosciuta integrità morale,
che però è sempre rischioso.
Che però è sempre rischioso, quindi anche lì è sempre meglio affidarsi all'elemento della provenienza. Io dico sempre, quando un'opera, a parte che anche lì è sempre facile, vedo opere, ho visto due giorni fa opere con etichette falsificate della Castelli
purtroppo...
Gallery. La cosa migliore però è quando un'opera è documentata magari da dei cataloghi, dalla storia, quello che da me, da collezionista, per esempio, dell'arte che tratto, che è la street art, il graffitismo americano anni 80, guardo sempre la provenienza, anche negli orologi penso sia così.
E a maggior ragione, trovare oggi un orologio di Andy Warhol sarebbe
la provenienza
non
proprio,
da poco.
Diciamo una provenienza.
Però mi confermi che in fondo, se vogliamo vederla in questo modo, sono quasi più rari gli orologi delle opere.
Sono quasi
oggi.
Più rari gli orologi
per
delle
cui,
opere.
Anzi,
perché ovviamente di orologi ne possedete, hai detto
300, che però secondo me è quello è divertente, perché sono 313 quelli andati all'asta. Ma se già prendi Hublot non era in asta.
Hublot non era in asta.
E chissà quindi chissà quanta altra roba
chissà
c'è.
Chissà che ha Hublot di Andy Warhol, magari.
E chissà se può provarne la provenienza.
Esatto.
Perché oltretutto anch'io vengo con te, tu mi dai la foto, io metto
certo.
L'orologio, lo mettiamo
anche
da Christie's.
Anche perché avevamo visto già io e te su eBay un orologio.
Sì,
con
sì, 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 sì.
Quindi
sì.
Diciamo quanti spacceranno i propri orologi per Bravo. La provenienza di Warhol. Anche lì il solito discorso, la difficoltà di ricostruire.
Bravissimo, sì, sì.
Però
sì,
diciamo
sì,
che quelli
sì.
Pubblicati in catalogo, almeno un collezionista paga anche la certezza di avere un pezzo di storia appartenuto realmente ad Andy Warhol.
Esatto, dai, quello era il come volevo concludere, perché secondo me appunto oggi forse è diventato un elemento di interesse anche quello, cioè possiamo considerarlo alla fine quasi un oggetto d'arte, perché rappresenta il modo in cui lui collezionava e operava con il mondo. Quindi...
Pensiamo ai dollari, la gente, i collezionisti amano i dollari firmati da Andy Warhol.
Che erano banconote.
Erano banconote vere che lui firmava, e c'è gente che appende i dollari
pazzesco.
Di Warhol è proprio ossessionata dai dollari, per esempio.
Peccato non abbia firmato gli orologi, ne ha fatto uno solo lui, mi pare, un Movado, però non ha fatto gli Swatch,
non ha fatto gli Swatch. Questo per dire che però magari un collezionista che si compra il Patek di Warhol potrebbe appendersi in salotto
certo.
Il Patek incorniciato, piccolino, in una cornice, e diventerebbe come se,
è vero.
Diciamo, fosse proprietario di un Andy Warhol.
È vero, bello.
Il Patek di Andy Warhol diventa un Andy Warhol.
È suo stesso Andy Warhol.
La sua filosofia di firmare e trasformare il pop in arte. Vabbè, l'orologio magari non è cultura popolare in senso stretto,
però
ma
lo sta comunque diventando,
comunque,
lo sta diventando
senza...
Edo, ti ringrazio, grazie mille
te,
per tutte queste info. Vedremo se arriverà una parte 2. Ovviamente, se usciranno altri orologi dalla collezione di Andy Warhol, ve li porterò e ve li porteremo. Al momento vi abbiamo dato, diciamo, un'infarinatura, un primo assaggio di quello che era la sua collezione, sperando di portare dell'altro in futuro. Ma
assolutamente. Con un'arte orologi, secondo me, è vincente.
Fateci sapere se vi è piaciuta questa storia. Qual è il vostro orologio preferito di Andy Warhol? Se ne conoscete altri, ci vediamo nel prossimo video.